Allora, direi che siamo pronti. Incominciamo con le domande scritte e poi passiamo alle domande orali. Come mantenere sati e sampajagna durante le attività, soprattutto quando ci sono molte stimolazioni esterne o quando la giornata scorre veloce o in presenza di impedimenti? Come affrontare quel senso di scoraggiamento che a volte affiora nei momenti di difficoltà? Queste sono due però le domande, eh? Queste valgono due. Ascolta. Una cosa, Sati Sampajagna non implica che necessariamente che la mente sia quieta, implica l'abilità di osservare quello che sta accadendo nella mente e rielaborare quello che sta accadendo nella mente in termini del Dhamma. E quindi non è una questione di quanta pressione noi riceviamo, è semplicemente di quanto noi abbiamo radicato nel nostro cuore le percezioni che ci orientano verso il Dhamma e da quanto abbiamo sviluppato. Sì? È saltato a... Dobbiamo andare sotto, mi sa. Rifunziona. Bastava toccarlo. E da quanto abbiamo sviluppato... da quanto abbiamo sviluppato... Ma ero incastrato io, no, nel microfono. A posto, andiamo. E da quanto abbiamo sviluppata l'abilità di osservare. Ora noi, dentro a questa domanda c'è quasi un po' la pretesa che la mente possa essere calma, serena e tranquilla anche quando riceve stimoli intensi da fuori, ma in realtà la mente è soggetta, è influenzata da queste cose. Poi la nostra scelta è se sviluppare ulteriormente ulteriore confusione in mezzo alla confusione, però quello che vi volevo dire è non confondiamo la quiete mentale di un pomeriggio piacevole come questo con Sati e Sampajagna. Dopo è ovvio che man mano che si sviluppa una mente, lasciatemi dire con una similitudine meno appiccicosa, le cose restano meno. Però è ovvio che se squilla il telefono, se hai una tempistica da rispettare, delle pressioni ci sono. Però possiamo osservare queste pressioni e possiamo iniziare a ragionare quanto di queste pressioni sono vere e quanto di queste pressioni siano in realtà costruite da noi e soprattutto se quelle pressioni hanno veramente un senso nella nostra vita, cioè cosa stiamo facendo. Hai visto? Talvolta ci mettiamo pressione per andarci a divertire, può essere stressantissimo andare a divertirsi e scopri che sei molto più felice o perlomeno molto più sereno respirando e non hai questa esigenza di divenire in qualcosa o in qualcuno. Quindi fate attenzione su questo aspetto. Sati Sampajanya è l'abilità di osservare quello che sta accadendo in noi, e fondamentalmente questa abilità è un'abilità della mente, ma quello che accade è che in genere è troppo estroversa, cioè volta a osservare fuori. Invece noi iniziamo a osservare cosa accade quando quella persona ci parla in maniera concitata, quando l'agenda degli impegni è piena, quando ci sono un sacco di cose da fare. E dopo con Sampajanya, poi dopo forse inizia a dire: sì, ma quali sono le priorità? Quali sono gli spazi effettivi di manovra? E soprattutto cosa mi interessa fare a me nella mia vita. La quiete mentale dipende dalle condizioni esterne. Sati e Sampajanya fondamentalmente potrebbe essere svincolata possono essere svincolate dalle condizioni esterne, però quello che accade è che spesso abbiamo un piede dentro il Dhamma e un piede nel samsara. Nel momento che tendiamo a restare solo dentro al Dhamma, questa domanda perde un po' il senso, fermo restando che ti rendi conto che in alcuni momenti hai proprio bisogno di quiete, di quell'ora per te, di quel pomeriggio, di quel giorno in monastero e così via. Come affrontare quel senso di scoraggiamento che a volte affiora in momenti di difficoltà? Ricordandosi che abbiamo già superato altri momenti di difficoltà e che non ci sarà fine ai momenti di difficoltà fino a quando avremo gli attaccamenti. Perché sono quelli che ci danno un senso di difficoltà. Quindi noi sappiamo che possiamo andare al di là di questa difficoltà. La prima reazione è talvolta questa qui di dire: no, sono stanco, stavo così bene, in pace e in serenità. Però i ritmi sono cambiati. I ritmi sono cambiati, abbiamo una nuova sfida davanti, abbiamo coltivato le qualità spirituali e per affrontarla, abbiamo l'esperienza per andare più sicuri in questa nuova sfida. Alla fine la domanda è: quanti respiri impieghiamo prima di lasciare andare? Alla fine è tutto qui. Quanti respiri impieghiamo prima di lasciare andare il nostro attaccamento che ci sta creando difficoltà? Perché, non so, qual è la sfida più grande? Presumibilmente la morte. Ma, insomma, se arrivasse la morte ora qui, alla fine le difficoltà andrebbero veramente via appena diciamo: ok, pronto. È finita? Non c'ho null'altro da aggiungere. Ho già definito le mansioni e le consegne per domani, poi si organizzeranno da loro. Anche l'idea di essere: cosa succederà senza di noi? Continua. Continua il samsara. Achan, volevo chiedere le emozioni come l'ansia, la paura, come si superano? Ma forse ci possiamo ricollegare a quest'ultima risposta. Allora, da una parte, aggiungendo però un altro aspetto, da una parte si coltiva la qualità della calma in modo tale che per noi sia sempre più chiaro il contrasto fra ansia e calma, quiete. in modo tale da capire che noi non siamo semplicemente ansia, noi siamo anche quiete, o magari non siamo né l'una né l'altra, ma siamo l'esperienza di questa ansia e di questa quiete, come pure siamo, c'è l'esperienza della paura, ma come pure c'è l'esperienza del coraggio. E vedere entrambe queste due dinamiche ci dà all'inizio la semplice fiducia che quindi ci sia un'alternativa vera, e poi dopo anche l'esperienza che c'è un'alternativa vera a queste due dimensioni, a questi due opposti, che siano ansia e quiete, che siano paura e coraggio, ma sempre opposti sono, e possiamo scegliere. E dalla paura magari iniziamo a utilizzarla in modo tale per riflettere, cioè paura di cosa? Talvolta la paura ci sta dando un messaggio, fai attenzione, il che non è male in sé e per sé. È quando la nostra attenzione diventa focalizzata su cose che sono troppo attinente all'io che diventa soffocante, ma altrimenti ti dice: guarda, qui c'è un precipizio, rallenta, fermati. E ugualmente l'ansia alla fine ci sta comunicando che rischiamo di sovraccaricare il nostro cuore con varie cose. Ora, se capiamo che non possiamo avere tutto, iniziamo a semplificare, l'ansia va via e puntiamo solamente sulle cose che effettivamente contano per noi, per il nostro sviluppo spirituale. Questo riusciamo a farlo nel momento stesso in cui non c'è più una forte identificazione con le nostre emozioni, perché conosciamo che queste emozioni sono stati del cuore e conosciamo anche i loro opposti. Volendo possiamo anche ribilanciare questi stati emotivi con il loro opposto, e una volta che sono bilanciati possiamo anche metterci la grande libertà di non essere né l'uno né l'altro, di essere svincolati da queste emozioni, fermo restando che le emozioni hanno una loro utilità nella nostra vita, ci stanno dando segnali, possiamo utilizzarle a nostro beneficio, non necessariamente le emozioni ci affossano. L'abilità di generare emotività positiva, per esempio, è di grosso stimolo nella pratica, di motivazione. Va bene? Perché è così importante a morire prima di morire? Perché se la natura sembra far di tutto per distrarci, dovremmo contemplare la vacuità dell'esistenza? Cosa giustifica questo arrivare in anticipo rispetto alla morte? Ci dà forse un vantaggio su di essa? È una competizione questa. Perché se la natura fa di tutto per... Inizio da questa, sono cinque domande. Così non vale però. Perché se la natura sembra far di tutto per distrarci, dovremmo contemplare la vacuità dell'esistenza? La natura non fa di tutto per distrarci, siamo noi che facciamo di tutto per distrarci. La natura continuamente ci richiama, guarda che è impermanente. Ma siamo noi che non vogliamo cogliere il messaggio della natura. Se andiamo a fare una passeggiata qui nel giardino, è un alternarsi di nascita e morte continua. E non ci sono solo i fiori che spuntano e rallegrano la nostra visione, ma accanto a quei fiori non solo ci sono dei fiori che sono appassiti, ma ci sono degli insetti rimasti schiacciati, degli insetti che stanno mangiando, che stanno portando qualcosa perché hanno fame, quel qualcosa spesso è un altro essere vivente che non lo è più. Ma se vi fermate in un riquadratino del giardino del cuore sereno, vedete tutto questo. È un'incessante nascita e morte. E noi siamo, per ignoranza, siamo lì che festeggiamo i battesimi e piangiamo ai funerali. Ma la natura non lo sta nascondendo, sono le nostre menti che lo vogliono offuscare, che lo vogliono, non lo vogliono vedere. Perché? Perché hanno l'illusione che non sia così, e poi ci rimaniamo male quando appunto scopriamo che è così, che... E ciò non è semplicemente un pensiero di rassegnazione o pessimista, ma rivedete la nascita e la morte non in maniera personale, ma in maniera dei fenomeni. Si ispira, ma se non ispiri, cessa la vita. E in questo nascere e morire, che possiamo dire, chiamare ora come sorgere e cessare, c'è spazio per poi fare l'esperienza che stiamo facendo. Non sarebbe possibile se non ci fosse questo sorgere e questo cessare. Non ci sarebbe spazio. Forse l'esempio più chiaro è riportando a livello di edificio. Quando appena finito di costruire, non mi ricordo se era la sala di meditazione o la sala da pranzo nel monastero di Acianciá, erano per il giro inaugurale, andarono quindi assieme a Acianciá, assieme a altri monaci e laici, insomma, per inaugurare questo edificio, che era stato appena terminato, e c'era già una crepa, e tutti dicevano: abbiamo finito ora e c'è una crepa. E Acianciá disse: questo è il Dhamma, senza quella crepa non ci sarebbe stato questo edificio. Cioè, se non ci fosse stato quello spazio per il sorgere e cessare, non si sarebbe costruito neanche quell'edificio. Per costruire questo tempio è cessato qualcosa. Era un magazzino, vabbè, niente di che. Era un magazzino fatto di bozze, quindi in questo sorgere e in questo cessare, come noi siamo passati da un magazzino che ha un tempio, c'è spazio non solo per deprimersi, ma per crescere. E quindi la nostra vita non è una cosa personale, o meglio, se la viviamo in maniera personale la morte fa molta paura, ma se la vediamo come un processo di crescita, di evoluzione, e stiamo cercando di fare del nostro meglio per sviluppare qualità spirituali, fattori della mente, qualità del cuore, che poi sono a disposizione di tutti gli esseri viventi, non solo per noi, allora quello che accade è che nel morire c'è lo spazio, o meglio nel cessare c'è lo spazio per una evoluzione, non per la fine, ma per una evoluzione. Morire prima di morire, anticipare la morte, prendere vantaggio su di essa, Come si fa? Indiscutibilmente imparando a lasciare andare. Ripeto sempre questa frase, ma insomma, questa alla fine è la nostra pratica. Lasciare andare. Ogni tanto si fanno anche, ci sono in giro delle meditazioni che preparano alla morte. Non so se l'avete mai sentite. Io occasionalmente le ho ascoltate, cioè meditazioni che ti preparano nel momento della morte. E al di là di una suggestione, a me sembrano piuttosto fallaci, anche perché c'è spesso questa ambientazione idilliaca, con quasi ti immagini su questo letto bianco circondato d'amore. E poi ti invitano a fare un lungo respiro, una lunga espirazione e a rilassarti, e tu dici: veramente avremo quel respiro? Non è più probabile che prima di morire il nostro respiro sia tante persone piacciono. Ora, onestamente, avendo esperienza, qualche esperienza fra ospedali e malattia, dico, io non sono sicuro se quello sarà il respiro che avremo. Mi sembra che talvolta potrebbe essere più quello di quando ricevi le botte, di quando ricevi un cazzotto nello stomaco, e dovremmo esercitarsi più. Comunque, fate voi. Quindi non penso che ci si possa preparare onestamente attraverso le meditazioni guidate sulla morte. Suggestioni per dire: se non lasci andare neanche così, che vuoi fare? però ecco si tratta proprio di questa quanti respiri ci vogliono prima di saper riequilibrare la mente, indipendentemente da dove la mente e il cuore si siano bloccati, incastrati. Quanto tempo ci vuole prima di raccogliersi, puff, ritornare in contatto con il respiro, riprendere possesso del respiro? E sentirsi sollevati nonostante tutto. E dentro questo nonostante tutto c'è proprio di tutto, e non sappiamo cosa effettivamente ci potrà essere nelle nostre vite. Però è quello che c'è prima, che abbiamo sperimentato, e ci dà la possibilità di essere pronti a morire. E per essere pronti a morire, quando si scriveva, c'era una nostra amica che stava scrivendo un librettino sulle varie tradizioni e come le varie tradizioni aiutavano a prepararsi alla morte, al momento del passaggio della morte, e mi chiese: ma voi Theravada che cosa fate? Io ero un monaco giovane ancora e avevo già un'idea in mente, però per essere sicuro andai a Champricha a chiedergli una risposta, una conferma, in modo tale, visto che sarebbe stato scritto in questo librettino, non mi sentivo fiducioso di dare una mia impostazione. Andai da Champricha, il nostro monaco thailandese più anziano, che ora in Thailandia dovrebbe tornare a febbraio per un po', e fa: a Champricha, come nel Theravada noi come ci prepariamo a morire? Lui guardò sorpreso e disse la risposta che avevo in mente anch'io, che era: vivendo bene. Quindi la nostra preparazione alla morte, per essere un passo avanti alla morte, anticiparla e aver vissuto bene, in modo tale che quando arriverà possiamo stare con il nostro respiro, qualsiasi esso sia. Non abbiamo modellato la nostra pratica sull'idea di un respiro. Il respiro della contemplazione deve essere questo. No, l'abbiamo vissuto in tutti i suoi momenti, con quella Sati Sampajagna della prima domanda. Quindi qualsiasi respiro è un respiro connesso al Dhamma. E se c'è margine per trovare un respiro migliore, troviamo un respiro migliore, ma se non c'è margine, facciamo con quello. Va bene? Vi do magari dopo in privato gli esercizi per sviluppare varie tipologie di respiro. Ora mi vergogno perché stiamo registrando. Servono degli esempi di vita pratica che non sempre sono monastici. Cosa puoi dirci a proposito delle paure e del sentirsi minacciati? Grazie con amore e gratitudine. Abbiamo un filone di paure. Ma lo sai che la risposta è già qui. Grazie con amore e gratitudine. Se rimpostiamo la nostra vita in questo modo, grazie con amore e gratitudine, le paure, molte delle paure tendono a svanire, e quelle che rimangono, e per quelle che rimangono, allora mettiamo il coraggio, che non è una qualità astratta, no, è una tensione nel corpo, è uno sguardo, è un respiro, è un senso, si va, siamo pronti a rischiare, te lo senti dentro, è una scossa lungo la schiena che poi si riequilibra subito in un respiro più pacato, inizia. Ce l'abbiamo tutti dentro il coraggio. Magari l'abbiamo perso, sovrastato da... Ma fermiamoci un attimo, raccogliamo la mente, ridiamogli un oggetto di meditazione, sentiamo quel battere del cuore deciso. Pam pam, pam pam, pam pam. Riprendiamoci quel respiro che dà lo slancio e poi si va. Cosa potrà accadere? Si può perdere. Ma se, suppongo che quasi tutti noi abbiamo fatto esperienza di aver perso, o di aver fallito, di non essere riusciti, ma forse non era così importante vincere, non so se vi è mai successo, che siate soddisfatti anche se la coppa non l'avete portata a casa. Tu dici, ma perché? Ma non era la coppa, era giocare la partita. E giochiamocela, giochiamocela, alla fine è questa cosa qui, saper mettere il nostro cuore dentro quella statua del Buddha che è alle mie spalle, e magari non ci sta bene, ma ce lo spingi un pochettino, ce lo butti dentro e dici, cammina. E anche se facesse solo un passo, abbiamo dato vita al Dhamma. E avendo dato vita al Dhamma, siamo degli eroi. Quindi, iniziate così, con grazie, con amore, con gratitudine, e poi rilanciate. Non è detto che si vinca, non è questo lo scopo, non è detto che saremo i primi, non è detto che ci dicano bravi, non è detto che vada come pensiamo che vada, ma è il semplice fatto di non essere inchiodati lì che dà un senso. Poi semmai si riprende questo tema, ora bisogna vedere se riusciamo alle altre domande, ma poi vi faccio un esempio di coraggio di un bambino di 11 anni, se abbiamo tempo. No, non 11 anni, meno. Se è vero che la pratica del Dharma è così salutare e piacevole, ed è vero, perché si impegna così poco nella pratica seduta? Cosa dobbiamo fare per meditare di più? Quali sono gli ostacoli da rimuovere? Grazie. Allora, la pratica formale aiuta molto, sì. Aiuta molto, ma è ovvio che poi la pratica deve prendere la nostra quotidianità, non è una questione di quanto stiamo seduti, ma dopo è una questione anche di come stiamo seduti, di quello che accade dentro di noi. C'è questa famosa similitudine, anche una gallina cova le uova per ore e ore, ma non è che si sta muovendo verso la saggezza, sta covando, sta facendo il suo all'interno del processo della vita, ma non è questo. Quindi non siate troppo presi dall'idea quante ore di meditazione formale e questa è la differenza. No, la differenza è la qualità del Dhamma che stiamo sviluppando. Comunque, indubbiamente, quando il Dhamma non è stabile nel nostro cuore, i tempi di recupero sono maggiori, ci vogliono tempi di recupero più dilatati, e quindi il tempo è una condizione che necessita di essere presa in considerazione. E dobbiamo semplificare le nostre vite, vedere quello che possiamo mettere da parte per poi lasciare più spazio alla pratica formale. E ognuno di noi deve fare questo esame alla propria quotidianità, capire dove ha tempi, dove c'è possibilità per tagliare qualcosa per inserire magari 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora in più di pratica formale. Di solito quando iniziamo a ragionare in questo modo, la nostra mente va direttamente all'idea di il mio lavoro mi sta portando via tutta la mia vita. Ora il problema è che attraverso quel lavoro poi sosteniamo la nostra vita e quindi non è spesso il lavoro dove possiamo operare, è nel tempo libero e come noi lo dedichiamo. Ovviamente ci sono dei lavori più o meno consoni alla nostra pratica, però è anche vero che non sempre c'è questa possibilità di scegliere che lavoro fare. Ci si augura che questi lavori siano confacenti a un retto modo di sussistenza, quello sì. Poi sfortunatamente non sempre abbiamo la scelta, e quindi dobbiamo renderci conto che qualora fossimo senza lavoro iniziano ad esserci problemi legati al sostegno materiale che magari è tempo libero, ma occupano tantissimo dello spazio della mente. La mente inizia a preoccuparsi di come pagare l'affitto, di come pagare le bollette, di come mangiare. Tant'è che nella stessa vita monastica ci si rende conto che un alloggio, del cibo, delle medicine, delle vesti sono necessarie. Non possiamo essere così sprovveduti da pensare che la nostra vita spirituale può essere coltivata senza una base di questi beni primari. Quindi spesso non è nel lavoro che possiamo trovare nuovi spazi. Magari all'interno del lavoro ci sono dei nuovi spazi, del tipo come gestirsi quelle pause che abbiamo, del piccolo tempo libero, quei break, se conviene più prendersi un caffè e parlare con gli amici o se conviene più restare seduti in disparte a osservare il respiro. Però nella mia esperienza, insomma, questi momenti si possono creare all'interno del lavoro in modo tale che servono per non accumulare, sono preparatori a quello che faremo poi con la meditazione formale, tendono a evitare che ci si appesantisca troppo. E poi dopo c'è il grosso l'aspetto del al di fuori del contesto del lavoro, le scelte personali che noi facciamo nel gestire questo ulteriore tempo, quindi chi frequentiamo, che libri leggiamo, che discorsi facciamo, e qui c'è il potenziale per radicare meglio la nostra pratica spirituale. Il tipo e ovviamente i giovani, quelli che ancora hanno da impostare la vita, si possono iniziare a domandare come la vogliono impostare, che magari hanno più flessibilità e hanno più possibilità, del tipo la famosa domanda: cerco soddisfazione, cerco un riconoscimento mondano o cerco un riconoscimento spirituale? Questo porsi questa domanda implica scelte di vita, anche a livello lavorativo e tutto il resto, no? E bisogna essere ben consapevoli che tutto nella vita non si può avere. È un'illusione, ma tutto, quindi ci troveremo davanti delle scelte per cui sappiamo se vogliamo investire la nostra felicità in determinati ambiti, molto probabilmente ci saranno o verranno meno o saranno più marginali altri aspetti. Quindi magari ci sono anche nicchie in cui si può essere persone di successo e avere tempo libero, ma spesso un grosso successo può implicare anche un grosso impegno in quell'ambito, che ovviamente riduce la possibilità di devolvere quell'energia alla nostra pratica spirituale. Non è necessariamente così, però ecco, ricordatevi questa frase che in genere non piace, è frustrante, però è incredibilmente vera. Tutto dalla vita non si può avere, quindi una parte dovremmo scegliere cosa effettivamente a noi preme, e dopo, una volta che abbiamo scelto, trovare felicità in questo ambito. Soddisfazione, un senso di pienezza in questa cosa. No? Mettete, uno sceglie, non mi interessano i soldi. Spesso per fare soldi ci vuole di impegnarsi, a meno che tu non abbia veramente un'idea brillante o delle condizioni favorevoli. E uno sceglie, non mi interessano fare soldi, ma mi interessa semplicemente avere quanto mi basta per sopravvivere. Poi è ovvio che non dobbiamo sentirci in imbarazzo se arriva l'amico che parcheggia una macchinona accanto alla nostra utilitaria, lui esce e ti dice e tu gli fai ah. Mi ricordo questo mio amico, ero ritornato ad Arezzo dai miei, stavo rincontrando i vecchi amici, si andò fuori a fare una girata e questo mio amico, eravamo un gruppo molto eterogeneo, quindi c'era un po' di tutto, e che è una fortuna. E lui era uno appassionato di macchine, mentre il resto di noi non era mai andato più là. Eravamo praticamente quasi tutti con le uno di una volta. O anche peggio. C'era un altro che aveva addirittura la 127, quella celestina, non so se la ricordate. Ma quella macchina era mitica, uso apposta questo termine anni 80 perché eravamo di quegli anni. La mitica 127 ereditata dal padre. Comunque, e fra di noi però c'era questo, uno dei nostri amici che ci teneva alle macchine, e insomma andai, mi disse vieni in macchina con me, andai in macchina con lui, e non, era una Lancia, una grossa Lancia, non mi ricordo neanche quanto grossa, o forse era una Mercedes, comunque era una di queste macchine di rappresentanza, e io so che ci teneva, sapevo che ci teneva tanto, quindi e faccio, oh, proprio bella, dai, questa macchina. Poi, in maniera infantile, come in questi casi si opera, oh, e questo che cos'è? E questa lucetta qui che cos'è? No, cos'è? E lui che mi spiegava che era tutto orgoglioso, e faccio, e ho fatto, dai, ora sarai contento? Questa macchina è proprio bella, devi essere contento. E lui mi guardò, fece questo respiro, sì, sono contento, però vedi, io per mantenermi questa macchina ci vivo dentro, io sono sempre a lavorare e vado in giro con questa macchina, bella la macchina, bella. Quindi insomma, mi commossi, perché ovviamente con questi ragazzi c'è passato l'adolescenza, e mi sembrava una prigione quella macchina, per quanto fosse bella, la sua prigione, io c'ero ospite, l'ho apprezzata per quel viaggetto e poi dopo è finito lì. Quindi vedete voi, a un certo punto delle scelte sono necessarie farle, è necessario farle, tutto non si può avere, cerchiamo di capire cos'è che effettivamente ci interessa. Credo che abbiamo sempre saputo come vivere, questa capacità ha fatto e farà sempre parte della nostra storia. A cosa serve una qualche forma di culto? È che abbiamo perso la strada. Sì, è vero che una volta che comprendi la spiritualità, tutto sembra così scontato e ovvio, ma il fatto è che siamo persi, siamo dentro dei labirinti, non stiamo percorrendo un sentiero, la gran parte degli esseri umani non sta seguendo una via, è dentro un labirinto, ma talvolta neanche dentro un labirinto, gira semplicemente in tondo. E questo è il samsara, girare in tondo. Poi talvolta si prende un sentiero ed è un labirinto, ma sì, la verità è che man mano che coltiviamo la pratica spirituale, il Dhamma, almeno per me la pratica spirituale significa il Dhamma, ritroviamo un sentiero. Quel sentiero diventa sempre più chiaro, più netto, e ti domandi com'è possibile non averlo visto prima? Com'è possibile essersi smarriti in tutto questo? Però accade in continuazione. E non sembra essere così ovvio la via. Ed ecco che allora entrano in ballo le religioni. Ognuna che offre un percorso. Talvolta le religioni anche condividono parte di questo percorso, altre volte invece i percorsi sono differenti. Io e altri che sono qui hanno scelto un percorso netto, chiaro, si stanno dedicando a quello e dov'è che giungeremo? Beh, massimo giungeremo al massimo che quel percorso può portare. Io non penso che tutti i percorsi portano alla stessa meta. Alcuni percorsi si fermano prima, altri vanno più avanti e alcuni appunto girano in tondo. Ma praticando, vivendo, capiremo effettivamente cosa queste religioni ci possono offrire, fin dove ci possono portare. Speriamo che le nostre scelte siano state congrue alle nostre aspirazioni, qualora non fossero così, imboccheremo, se avremo la forza, nuovi percorsi per crescere. In fin dei conti io sono un convertito, io sono nato in un contesto cristiano, a un certo punto ho deciso di passare a uno buddista, non esclude che forse un giorno potrei convertirmi nuovamente, chissà, vai a capire, magari fra qualche anno mi ritrovato con i capelli lunghi e tutti intrecciati. Però ecco, spesso non impariamo. Mi è venuto in mente, proprio ieri, mi è ritornato in mente una canzone di un film, alcuni che vidi da bambino, tornando da scuola, quando su Rai 2 davano i film e non avevi voglia di studiare. E quindi dicevi, mi fermo un attimo a guardare la televisione e poi riprenderemo a studiare. Penso che ero ancora alle elementari. Il film era, ritornando, mi è venuta l'associazione perché, parlando di capelli, il film era Hair, quel musical anni 70. E mi piacque, non ci capivo niente, ma ero un bambino, mi piacque questa idea di libertà che ispirava quel musical, no? E non so se l'avete visto, c'è poi il finale della guerra in Vietnam, che il protagonista viene imbarcato in questi aerei che partono per il Vietnam. In realtà io non sapevo che c'era stata una guerra in Vietnam. Non lo sapevo, ero un bambino, io credevo, ero veramente convinto che la seconda guerra mondiale avesse terminato con le guerre, perché insomma, fai la prima e viene male, fai la seconda inizia a dire ho capito come funziona, smetto, non è questa la via. Quindi la mia... poi hai visto, a scuola di solito si arriva alla seconda guerra mondiale e poi finisci lì, quindi la storia finisce più o meno con la liberazione. E ero come dicevo, ma che strano, c'era qualcosa che non mi tornava perché avevo visto i film sulla seconda guerra mondiale e questa, c'erano delle ambientazioni diverse da quelle che io avevo visto o documentario o film, però dicevo ma in fin dei conti questo è un film un po' fantastico, la gente canta, uno dei primi musical che vedevo, quindi si saranno preso delle licenze e quindi è la seconda guerra mondiale e poi dopo però l'hanno fatta così perché avevano questi vestiti e queste situazioni e finì, mi piacque, mi dette un'impostazione bella, ma mi piace questa idea di ricerca della libertà che trapelava da questi fine anni 60 e inizi anni 70. E poi arrivò, me lo ricordo ancora, arrivò il famoso film Rambo nell'82. Ecco perché sono legato anche alla nostra traduttrice, perché ci sono dei ricordi. Arrivo Rambo e tutto a un tratto scopri che c'era stata una guerra. Dopo Rambo iniziarono a uscire tutti i film sul Vietnam, vi lo ricordate? Erano quegli anni, no? Di Platoon, Hamburger Hill, oltre a Apocalypse Now, insomma, uscirono e dici, ma c'è stata un'altra guerra. Ma com'è possibile? Il problema è che dici, vabbè, dopo il Vietnam, dopo aver visto tutti questi film, basta. Poi in realtà ce ne sono state anche altre nel mezzo, ma io quelle lì avevo. Eppure è finita? E no, non è finita. E ti dici, ma non è chiaro, non deve essere così spontaneo. E no, apri... Vai a vedere che succede nel mondo e ti ritrovi l'Afghanistan e te l'hai scordato. Ma che è successo 20 anni fa? Perché 20 anni fa ero in era all'inizio della vita monastica, per 10 anni io ho perso tutto. Ma che è successo? È successo le stesse cose di decenni prima. E decenni prima. Quindi, senza educazione, senza un'educazione del cuore, non è poi così spontaneo. Non siamo poi così in grado di lasciare che il sole venga dentro. Citazione dal musical. lasciamo che il sole splende dentro. Dopo quanti mesi in un monastero buddista capisci che vuoi essere monaca? Io sto meglio quando vivo con la contemplazione di me stessa... praticata in meditazione odierna. Quanto tempo? Rispondo con una battuta, ma ha un suo senso. Non è quanto tempo ci vuole per avere l'idea di fare un monaco, è quanto tempo questa idea rimane che può fare la differenza. Sia esso monaco o monaca, la differenza è le ispirazioni vengono, poi dopo ovviamente bisogna sostenerle e poi concretizzarle. Ecco perché siamo piuttosto cauti nel nostro approccio monastico, nella nostra tradizione, sia essa maschile che femminile. Non si improvvisa, si lascia in modo che il candidato o la candidata abbia tempo di capire che cos'è la vita monastica, in modo tale che non si lasci andare semplicemente da una spinta iniziale, ma possa consolidare la propria motivazione e quindi poi dargli corpo. Quindi pensate semplicemente alla nostra formazione, una una persona si ferma qui alcuni mesi, semplicemente come ospite a lungo termine. Di solito noi si parla di 2-3 mesi. Poi dopo inizia il percorso da anagarika, se appunto la vita, se ci siamo trovati bene assieme, incomincia il percorso da anagarika, un annetto. Poi dopo da samanera, un altro annetto. Poi ci sono i tempi di raccordo fra i due passaggi, quindi di solito il tempo di noviziato prende spesso 2 anni, non è 2 anni netti, ma può essere appunto qualcosa di più, anche qualcosa molto di più. Dopo inizia la formazione come giovane monaco per 5 anni, quindi diciamo che i primi 7 anni sono... ci diamo il tempo per stabilizzare le nostre aspettative e fondare la nostra pratica. Cosa simile accade nell'ambito della nostra formazione monastica femminile, che però attualmente è solo in Inghilterra, in attesa che si formino monache italiane, si creino una comunità più ampia e si possa quindi pensare di in qualche modo di espandere da Amaravati a Chitrest ad altri luoghi. Ora come ora non penso ci siano grosse condizioni, per cui rimane la formazione lì, fra Amaravati e Chitrest, Città Viveca. E ugualmente seguono anche loro un processo simile, prima un periodo come laico, poi Anagarika e poi dopo la formazione come monaca. Non essendoci la figura del samanera per le nostre monache, quello l'anagarika dura penso 2 anni. Ma non vi sorprendete, anche per noi prima a Cacciapallo si è formato per esempio in un'impostazione da anagarika di 2 anni. Poi dopo inserirono il ruolo del samanera, per cui il noviziato è stato diviso in 2 parti, anagarika e samanera. Però, ecco, io ho fatto anagarika e samanera a Cianciandapalo, che si è formato 15 o 20 anni prima, non mi ricordo di me, e lui l'approccio che avevano a quel periodo era 2 anni di anagarika e anagarika al femminile. Quindi è questo che si fa. E una persona entusiasta di fare il monaco o la monaca sicuramente è ben gradita in un luogo come questo, però noi la riportiamo con i piedi per terra e facciamo in modo che sia possibile una formazione, perché a Ciancià aveva un detto: più presto metti l'abito, più presto lasci l'abito. O non era forse, era qualcosa, o più presto entri e più presto esci, ma comunque è veramente importante. Ora tutti noi non vediamo l'ora da anagarika non vediamo l'ora di essere samanere, da samanera non vediamo l'ora di essere bhikkhu, e analogamente anche per la sezione femminile. Però quel tempo di formazione è veramente importante. E il ruolo da anagarika, se è fatto bene, sarà fondamentale per essere un buon samanera, e un buon samanera sarà fondamentale per essere un buon bhikkhu, e un buon bhikkhu giovane sarà un buon bhikkhu anziano. Se si saltano i passaggi rischiamo di avere persone che stanno indossando un abito ma non ma non hanno una buona formazione, o perlomeno non necessariamente. La sofferenza. Cosa si intende quando nella prima nobile verità si dice di osservarla senza percepirla come propria? No, nella prima nobile verità non c'è proprio... Sì, è vero, dopo si dice c'è sofferenza, però è un percorso, richiede tutte le quattro nobili verità. E allora... Che cosa si intende? Si intende che è un processo. Alla fine, per capire la prima nobile verità, dobbiamo passare dal percorso che viene proposto nella quarta nobile verità, quella quindi che propone l'ottuplice nobile sentiero, perché se uno mi dice come si fa, io direi che è necessario prima calmare la mente, perché se uno ti dice la vedi la sofferenza come non tua, e ti dici no, ok, allora bisogna calmare la mente, c'è poco da fare, questo è il passaggio, bisogna calmare la mente. E quando si dice calmare la mente si dice quindi del samadhi, il raccoglimento mentale. Allora dici, sì, come si fa? Ci vuole un po' di impegno, e quindi metti il fattore dello sforzo. A quel punto, provando e riprovando, magari trovando anche un ambiente consono che aiuta a calmare la mente, scopri una mente più quieta. Puff! Magari non è proprio così, magari è un po' più puff, 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 perché dei pensieri ancora ci sono, ma pa, 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 pa. Però inizi a entrare in contatto con questa dinamica di una mente calma. Una mente calma inizia ad avere più... c'è più spazio e i pensieri sono più evidenti, perché vanno a contrastare i momenti di silenzio. In una stanza che è continuamente rumorosa, i rumori dopo un po', se non vai a impazzire, li inglobi. Ma in una stanza silenziosa, se cade uno spillo, lo senti. Noi stiamo cercando di fare questo, creare una stanza silenziosa nel senso non di saggezza, ma di raccoglimento mentale, quiete, calma, in modo tale che noi iniziamo a sentire i pensieri. Ecco perché dopo la meditazione può diventare anche frustrante e ti dici, ma io sono peggiorato, io non ero così ossessivo nei miei pensieri, ma la verità è che lo eravamo, è semplicemente che non avevamo il contrasto del silenzio per vederli in primo piano. Attraverso la pratica di raccoglimento iniziamo a vederli in primo piano e a sentire in quei momenti di silenzio che ci sono, che sorgono questi pensieri. Cosa accade? Accade che praticamente quasi automaticamente, se abbiamo fatto esperienza di questo silenzio, di questi momenti di raccoglimento, ci attacchiamo ai momenti di raccoglimento e iniziamo a litigare con i pensieri o le emozioni. Perché? Perché dici, ma io ero felice, ero tranquillo, la mente era silenziosa, era pacifica, serena, io questi pensieri non li voglio. E dopo ti accorgi, ma aspetta, non è questo l'ottuplice nobile sentiero, questo è il lato del samadhi. Ora bisogna inserirci tutto il lato della saggezza, cioè imparare a rivedere quei pensieri in maniera appropriata. Perché ora è una lotta fra il silenzio e i pensieri. E in questa lotta produciamo altri pensieri, altre emozioni, che stanno scomode in questa situazione. Io voglio stare in silenzio, cioè, sono venuto qui per stare in silenzio, ci vuoi stare zittamente? E poi dopo viene la famosa domanda, com'è che si lavora con l'avversione? Stiamo sviluppando avversioni, no? Dici, ma sono avverso ai pensieri. Sì, ma avversione è. Allora tiri fuori il ramo della saggezza, un ramo che impara a osservare e a svincolarsi dal contenuto dei pensieri. Quindi il passaggio successivo è che dici, oh guarda, però è vero che c'è silenzio e pensieri e emozioni, però è anche vero che si possono osservare. Ora, com'è che posso in qualche modo decondizionare questi pensieri? Cioè, quali sono le percezioni che mi aiutano a trasformare, a ridurre l'impatto di questi pensieri? Questo è tutto il ramo della saggezza. Per farla breve potremmo dire che si inizia a lavorare con le tre caratteristiche. Quindi, praticamente, anziché dargli sempre più vigore a questi pensieri, iniziamo a vederli come impermanenti, insoddisfacenti e privi di un sé. Non i pensieri, solo i pensieri, ma il pensato, quello che ci vogliono portare a pensare. Dici, ma insomma, gli togli il fascino che hanno, l'attrattività che hanno nelle nostre vite, no? Ritorniamo all'esempio della macchina. Oh, vorrei avere una macchina, mi devo comprare una macchina nuova, e poi togli la forza a questo pensiero con quella percezione che abbiamo dato, e poi però ci devo vivere dentro per mantenere questa macchina. E dici, ok, dai, continua a pensare a una macchina nuova. No, non hai lo stimolo, non hai l'interesse, ti è venuto meno. E con i piaceri sensoriali lavori in questo modo, che siano macchine, cibo, sessualità, riduci quella fascinazione che hanno, ma con tutto. Voi immaginatevi anche questo esempio che vi ho fatto delle guerre. Davvero le guerre non sono ancora finite? Davvero non c'è una radio per sentire ancora che la guerra è finita? E tu dici, ma quali guerre? Solamente quelle dei soldati o anche le nostre interiori? Perché alla fine è facile dire no alla guerra, però tutte le nostre avversioni interiori, la nostra rabbia che si tramuta in guerra, in conflitto, quella la portiamo avanti? Dove li mettiamo questi fiori? Solo nei cannoni? O li mettiamo anche nei nostri cuori? E parti da lì, parti magari da una riflessione grossolana come quella che presumo tantissimi di noi condividono, no? Basta con le guerre. Poi però non ci fermiamo lì, ma la riportiamo. E con i litigi? Le guerre come nascono? Dai litigi? Su cosa? Su come si mangia l'uovo alla cocca? Su questi litigi lillipuziani? Sopra o sotto? Da dove si apre l'uovo? Apri quando ti pare. Sono vegano. No, non è vero, ma cioè. E quindi quindi qui entra il ramo della saggezza, e questi pensieri che sembrano essere così potenti si sgonfiano, e nel momento che li sgonfi, un po' perché hai sviluppato la presenza mentale, un po' perché la saggezza non dà più importanza a quei pensieri, tutt'a un tratto vedi la sofferenza implicita in queste attività. La vedi. E allora a questo punto sai che se non continui in questo senso di direzione dell'afferrare, del prendere, c'è una cessazione a questa sofferenza, a questo disagio esistenziale. Però non vi accontentate di essere pacifisti solo con gli eserciti, ma anche con il vostro cuore, e non vi accontentate di essere liberi dagli attaccamenti materiali solo in quelli più grossolani, anima, insomma, cercate di essere liberi cerchiamo di essere liberi da tutti gli attaccamenti.